Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, qui sabato mattina alle 8 con Radio Arengo. Ormai è il consueto appuntamento in cui ascoltiamo, abbiamo imparato a conoscere i podcast di Great Women in History che Stefania Coco Scalisi ci illustra tutti i sabati. Lo fa anche quest'oggi, noi speriamo che sia di vostro gradimento le parole di Radio Arengo, la musica di Radio Città Fujiko, e vi auguriamo un buon ascolto e un buon weekend.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi dobbiamo andare nella Germania del Cinquecento per conoscere Katharina von Bora, moglie di Martin Lutero e figura importante della Riforma protestante. Di lei non si conosce quasi nulla, se non fosse che nei carteggi di Martin Lutero, Kette, così la chiamava, viene spesso nominata facendoci intuire che senza di lei il protestantesimo avrebbe potuto evolversi in un'istituzione molto diversa da quella che è oggi. Di Kette, come dicevamo, non si sa quasi nulla. Nacque nel 1499 e la madre morì quando era ancora in tenera età. Costretta a prendere i voti all'età di 16 anni, in monastero Katharina imparò a leggere, a scrivere, oltre a qualche rudimento di latino. Sempre in monastero, cominciò a interessarsi al nascente movimento riformatore ad essere insoddisfatta della vita religiosa. Assieme ad altre suore, progettò allora di abbandonare il monastero e contattò segretamente Lutero chiedendogli aiuto. La vigilia di Pasqua del 1523, Martin Lutero incaricò Leonard Köppe, consigliere comunale di Torgau e mercante, che regolarmente consegnava ringhe al monastero, di favorire la fuga di Katharina e delle sue consorelle, che, nascoste tra la merce trasportata nel carro di Köppe, raggiunsero Wittenberg. Nei due anni seguenti, Lutero organizzò onorevoli matrimoni per le ex suore. Katharina fu dapprima ospitata dalla famiglia di Philipp Reichenbach, segretario comunale, poi nella casa del famoso pittore Lukas Cranach il Vecchio e di sua moglie. Diciamo che a 24 anni Katharina era la più grande delle sue ex consorelle, quella in qualche modo più difficile da far maritare in qualche modo. Lei stessa peraltro rifiutò alcuni pretendenti, come lo studente Hieronymus Burggarten di Norimberga e il pastore Caspar Glatz di Orlamünden. Questo perché era sua ferma intenzione di non sposare altri che lo stesso padre della Riforma, cioè Martin Lutero. Ma Lutero aveva i suoi dubbi. Al di là della ragionevole riluttanza di uno scapolo di 40 anni, 16 anni dunque più vecchio della sposa promessa, il teologo poteva affermare di non essere certamente una persona sicura da sposare. Etichettato come eretico, condannato dal Papa e dichiarato fuori legge dall'imperatore del Sacro Romano Impero, era un uomo in qualche modo con una taglia addosso che aveva ampie ragioni di preoccuparsi di lasciare vedova presto la propria sposa. Viveva poi in un paese che era in quel momento devastato dalle guerre dei contadini che durarono dal 1524 al 1525, un biennio molto molto cruento. Non c'era insomma spazio per l'amore per Martin Lutero, e d'altronde quando egli stesso elencherà le diverse ragioni che lo spingeranno poi a sposare Katharina, l'innamoramento non era in quell'elenco. Era soprattutto per il suo senso di responsabilità nell'aver provocato in qualche modo gli eventi che avevano spinto lei e le consorelle a lasciare il convento, che lo spinsero nel 13 giugno 1525 a congiungersi in matrimonio con Katharina. Come ricorda però Federico Rossi di Marignano nella sua biografia, Lutero restò molto contento del matrimonio e di sua moglie. Scriverà appunto lui stesso: «Io non vorrei scambiare la mia Katharina né per il Regno di Francia né per Venezia, in primo luogo perché Dio ha donato lei a me e ha dato me a lei. perché spesso ho sperimentato che ci sono più difetti nelle altre donne che nella mia Caterina, e se anche ne ha qualcuno, pure d'altra parte ci sono in lei molte più grandi virtù. Prevedibilmente però i nemici di Lutero prenderanno Caterina come una sorta di punto debole, spunto per criticare appunto e screditare Martin Lutero. Le donne di allora dovevano essere viste e non udite, dice Martin Treu, storico della Luther Society di Wittenberg e anche autore di una nota biografia proprio di Caterina von Bora. Von Bora era vista come sicura di sé, volitiva e indipendente, e questi all'epoca erano tutti attributi negativi per le donne. Il matrimonio, ovviamente tra i due, comunque non rispecchiava quelli che erano i canoni proprio del tempo. Martin Lutero infatti trascorreva il suo tempo insegnando, predicando e scrivendo. Caterina invece lavorò instancabilmente per mantenere in vita l'azienda di famiglia. Dopo aver sposato Lutero, trasformerà un ex monastero di tre piani in un albergo, un dormitorio e un centro conferenze, praticamente. Caterina si occuperà di amministrare tutti i beni, organizzando allevamenti di bestiame e fabbriche di birre che si dice appunto producessero più di 8.800 pinte l'anno. Si preoccupava anche di accogliere e ospitare i tantissimi studenti che pagavano tantissimo per poter ascoltare e avere udienza con Martino Lutero. C'è anche da dire che però nei periodi in cui imperversò la peste, la smise di accumulare denaro ma trasformò l'azienda in una sorta di ospedale, assistendo appunto i malati insieme ad altre donne. Con la diffusione del movimento della riforma in tutta Europa, la casa dunque che gestiva Caterina diventerà in qualche modo l'epicentro di questa riforma. Dopo cena, Lutero, Caterina e alcuni ospiti selezionati discutevano di teologia e di politica, ovviamente in latino, definendo in qualche modo così i contorni intellettuali della riforma. Chiaramente la presenza di Caterina a queste sorte di tavole rotonde era piuttosto insolito. Le donne erano normalmente escluse da tali discussioni e i coevi di Lutero e della von Bora nutrivano una certa disapprovazione per la presenza di quest'ultimo al tavolo. Sabine Kramer, che è una storica nonché ministro luterano che ha scritto la propria tesi di dottorato proprio su Caterina von Bora, ci dirà tra l'altro che quando le trascrizioni dei dibattiti sono state redatte e pubblicate decenni dopo, molti dei contributi della von Bora sono stati o cancellati o attribuiti agli uomini presenti al tavolo. Tuttavia, Lutero riconoscerà sempre l'importanza di Caterina, da lui chiamata Stella del Mattino, per la sua capacità di gestire affari, cultura e non ultimo sei figli appunto avrà con Martin Lutero. Alla sua morte la nominerà erede unica e custode dei loro figli. Una mossa tanto inaudita da essere stata giudicata illegale poi da un tribunale nel 1546. Dopo la sentenza, la situazione finanziaria di Caterina e dei figli diventerà molto difficile. Costretta a lasciare la propria proprietà allo scoppio della guerra della Lega di Smalcalda, fuggirà dapprima a Magdeburgo, quindi a Braunschweig. Nel luglio del 1547 Caterina potrà finalmente tornare a casa, che ritroverà però pesantemente danneggiata a causa dei combattimenti. Grazie all'aiuto economico dei principi protestanti, comunque riuscirà a vivere senza troppe rinunce a Wittenberg, appunto città in cui aveva vissuto insieme a Lutero, fino al 1552, quando una recrudescenza dell'epidemia di peste, nonché la carestia dovuta al cattivo raccolto, costringeranno quest'ultimo a trasferirsi di nuovo, lasciare Wittenberg e andare a Torgau. Durante il viaggio, però, Caterina rimarrà ferita in un incidente e non riuscirà a recuperare la propria salute. Tre mesi dopo il suo arrivo a Torgau, il 20 dicembre dello stesso anno, morirà all'età di 53 anni. Con lei moriva una donna il cui ruolo nella riforma non è dunque assolutamente da sottovalutare. E non solo perché il suo con Lutero era stato quasi un matrimonio alla pari, ma perché, come ci ricorda ancora una volta Sabine Kramer, Lutero ha giocato il suo ruolo nella riforma, ma è importante ricordare che anche lei ha giocato il suo. In fin dei conti, non ci sarebbero state discussioni al tavolo se Caterina non avesse fornito un tavolo. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha vissuto nell'ombra, dando però un decisivo contributo alla storia, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.
forth a mess. Make me feel ageless. No pain, no gain. Teach me carelessness. And I'm about to see all that's made up. And everything they want from us. No pain, no gain. Once bitten, make way. And I can't hide it. I won't fight this yearning feeling inside. Gotta get better love, better love. All that we're after, way to love who you love. Ooh, ooh, better love, better love. All that we're after, way to love who you love. Ooh, ooh. There's nothing more to say to back it up when I'm unafraid. I've lost enough, go on, hold on.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi dobbiamo andare negli Stati Uniti della guerra civile, per conoscere Susie King Taylor, una delle uniche memorialiste afroamericane della guerra civile. Il suo libro, Reminiscence of My Life in Camp, racconta il suo ruolo di lavandaia, cuoca ed infermiera per la 33ª United States Colored Troops, conosciuta anche come la 1st South Carolina Volunteers. Nata in schiavitù nel 1848, i ricordi d'infanzia della Taylor offrono uno sguardo alla realtà quotidiana degli schiavi. Una vita in cui camminare per le strade con un permesso speciale era semplicemente normale, dove inni di chiesa dipingevano scene di libertà e ideali di speranza ispirate alla vita degli Yankees. Nonostante le fosse legalmente proibito imparare a leggere e a scrivere, l'alfabetizzazione giocò un ruolo importante nella vita di Susie. Da bambina imparò a leggere e a scrivere da un'amica della nonna. Andavamo, e qui la cito, ogni giorno verso le 9 di sera, con i nostri libri avvolti in carta per impedire alla polizia o ai bianchi di vederli. Quando la guerra civile raggiunse Savannah, la sua città in Georgia, la vita di Susie cambiò. Lo zio la portò, insieme a diversi altri membri della famiglia, a vivere brevemente sotto la protezione dell'Unione sull'isola di Santa Caterina, poi sull'isola di San Simone, dove finalmente, con sua gioia, vide le truppe federali di cui aveva tanto sentito parlare. Registrò il suo incontro con un soldato dell'Unione che fu, e qua la cito ancora, sorpreso dai miei successi, perché erano tali in quei giorni, perché lui disse che non sapeva che al sud c'erano negri in grado di leggere o scrivere.
Il suo incredibile talento la porterà dunque all'attenzione degli ufficiali dell'Unione, che le chiederanno, lei ancora ragazzina, di organizzare una scuola. Loro le avrebbero fornito libri, quaderni e penne. Il resto era nelle sue mani. Lei rispose di sì. E a soli 14 anni divenne la prima insegnante per afroamericani e americane in una scuola liberamente operativa in Georgia. Insegnò a 40 tra bambini e bambine di giorno e, come scrisse nelle sue memorie, a un numero imprecisato di persone adulte che vengono da me la sera, incredibilmente desiderose di imparare a leggere, a scrivere, ad esprimersi. Più di 10 anni dopo e più di 30 anni dopo la fine della guerra civile, Susie scriverà una delle memorie più dettagliate e straordinarie sulla vita in un campo durante la guerra. Le memorie della Taylor, infatti, forniranno una visione dell'esperienza della United States Colored Troops e offriranno una nuova e preziosa prospettiva sul genere e sulle relazioni razziali. Ad esempio, le truppe afroamericane non avevano ricevuto mai una retribuzione e non la ricevettero mai per i primi 18 mesi di servizio. Taylor spiegò che, continuo a citarla, le loro mogli erano obbligate a mantenere se stesse e i figli facendo da lavandaie per gli ufficiali delle cannoniere e per i soldati e preparando torte e crostate che vendevano ai ragazzi del campo. Ho assistito alla pulizia dei fucili e li usavo per sparare, per vedere se le cartucce erano asciutte, prima di pulire e ricaricare, ogni giorno, scriverà la Taylor delle proprie esperienze con il corpo appunto della United States Colored Troops. Ho pensato a questo come un divertimento. Sono anche in grado di smontare una pistola e rimetterla insieme. Questa libertà e responsabilità offriranno una netta, saranno per, insomma, per Susie una netta contrapposizione alla vita precedente, che la voleva appunto schiava nelle terre di un proprietario terriero appunto di savanna. Scriverà anche del rispetto che le fu dato dai soldati del corpo del 33esimo e di quello che lei diede loro in campo. Nella memoria di Susie ci saranno appunto raccontate quindi le speranze dei soldati del 33esimo United States Colored Troops che lei renderà proprio, scriverà di ferite e di morte, di tutte le sensazioni della battaglia come se appunto, no come, poiché appunto lei le viveva, anche se non direttamente sul campo, ma comunque tra i soldati. Verso la fine del memoir c'è una sezione intitolata Pensieri sulla condizione attuale, dove Susie medita sulle relazioni razziali dopo la guerra. Scriverà: «Mi chiedo se i nostri uomini bianchi si rendono conto del vero senso o significato della fratellanza. In questa terra di liberi veniamo bruciati, torturati e privati di un processo equo, uccisi per qualsiasi errore immaginario concepito nel cervello dell'uomo bianco che odia il negro». In queste riflessioni c'è l'essenza e la necessità, l'importanza assoluta del lavoro della Taylor. Susie catturerà, insomma, la speranza di libertà, l'orrore della distruzione e la realtà delle istituzioni razziste che avrebbero continuato ad affliggere il paese ancora per molti e molti anni. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha lottato per l'istruzione, soccorso come infermiera, offerto una prospettiva unica per comprendere il periodo della guerra civile come scrittrice, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.